Radio IBR Scampia, siamo in diretta.
Buonasera a tutti, sono Valerio Granato dagli studi di Radio IBR Scampia. A breve noi ci collegheremo con la sala parrocchiale Don Benito Ricciardiello per la presentazione del libro L'ultimo nemico sarà la morte, commento teologico alla saga di Harry Potter. Presenterà il libro l'autore Don Riccardo Maria Formicola e modererà Don Federico Scognamiglio.
Bene, anzitutto diciamo che questa presentazione è trasmessa anche sulla nostra radio, sia un po' alto forse il volume, e trasmessa anche dalla nostra radio IBR che è nata da poco, il giorno della veglia di Pasqua. Abbiamo fatto alcune prime presentazioni, tra cui la veglia pasquale, poi abbiamo vissuto insieme all'esperienza del convegno della Conferenza Episcopale Italiana sulla disabilità, e oggi ci ritroviamo qui insieme invece per questa presentazione di questo libro che ha scritto Riccardo Maria Formicola. Riccardo è un sacerdote della diocesi di Napoli e è confratello di ordinazione, e quindi siamo anche molto amici di Riccardo, e ha studiato qui a Napoli in seminario, si è baccellerato in teologia. Poi ha concluso gli studi, ha fatto la licenza in teologia dogmatica e adesso sta studiando per il dottorato, e ha scritto appunto questo testo che racconta un po' dell'esperienza, un commento teologico alla lettura della saga di Harry Potter, che forse un po' conoscerete tutti o comunque ne avete almeno sentito parlare. Quindi ringraziamo Don Riccardo per la sua presenza che è qui in mezzo a noi. Grazie, perché ci lega anzitutto un'amicizia spirituale, un'amicizia anche profonda e forte. Lui conosce bene la comunità, conosce bene la parrocchia, è stato anche invitato per la messa della Madre del Buon Rimedio, quindi qualcuno già ti conosce. Grazie.
Sì, si sente? Prova. Ok. Allora, io ovviamente ringrazio Don Federico anche perché mi ha supportato tanti anni, l'ho tormentato un po' in seminario, però in senso buono ovviamente. E, sì, diciamo che allora, facciamo innanzitutto un patto, va bene? Proviamo a vivere, mi riferisco specialmente ai ragazzi, questo incontro posando i telefoni, va bene? Quindi con attenzione. E non vi preoccupate, non è niente di pesante, il testo non è una cosa pesante, sembra commento teologico, chissà che cosa, in realtà è scritto perché lo possano leggere tutti quanti. Partiamo dall'inizio. Ho letto Harry Potter che ero bambino, lo dico nell'introduzione del mio libro. Mio padre l'aveva regalato a mio fratello. Mio fratello, che non è un grande lettore, diciamo, su questo siamo molto diversi, però faceva la guerra per non farmelo leggere, per una presa di posizione tipica dei fratelli, e quindi io me lo leggevo la sera quando lui lo dimenticava. Poi a un certo punto si è arreso e io me lo sono letto, e da lì è iniziata questa passione che, diciamo, mi ha visto anche fare cose un po' particolari, perché quando è uscito il settimo libro, io stavo in Inghilterra per una vacanza studio e me lo sono comprato in inglese, perché in italiano usciva dopo 7 mesi e non potevo concepire di aspettare 7 mesi. Quindi è una grande passione che, lo dico subito, non è legata molto ai film, dei quali invece io non sono molto fan, perché secondo me cambiano troppo rispetto ai libri. Però ecco perché ho scritto questo libro. Ho scritto questo libro perché quando io, posso dirlo, mi sono convertito, perché a differenza vostra, alla vostra età, io non andavo in parrocchia, ero lontano da una fede comunque alla quale ero stato educato dai miei genitori, ma mi ero allontanato. Quando poi ho incontrato il Signore, ho iniziato ad avvertire un senso di rifondazione di tutte le cose che mi piacevano, che mi interessavano, e ho capito che il Signore non butta via niente della nostra vita, però tutto va riletto secondo le categorie del Vangelo. Quindi questo libro non è una canonizzazione di Harry Potter, non dico che Harry Potter è santo oppure che è la verità, assolutamente no. Però da alcune tematiche che ci sono nel libro credo che si possa in qualche modo, per vie traverse sicuramente, annunciare anche il Vangelo. Allora per questo ho scritto questo libro, perché ho notato che quando rileggevo Harry Potter mi accorgevo che tanti temi erano già presenti nel Vangelo, erano presenti nella vita cristiana, e quindi poteva essere un mezzo utile. Vi devo dire una verità che spero non mi prenderete per pazzo, cioè probabilmente sì, e ci sta. Ho letto, sapete quanti sono i libri di Harry Potter? Lo sapete quanti sono, no? Quanti sono? 7. Bene, circa 25 volte al libro. Quindi qualche problema c'è. Però fate finta che io questa cosa non ve l'abbia detta. Quindi un po' di fanatismo c'è. Ma comunque mi piace leggere in generale, questo non mi giustifica, però ecco. Allora vogliamo partire da domande, insomma, come...
Sì, un po' diciamo cos'è che ti ha affascinato di più di questa saga, come mai poi alla fine hai scelto di scrivere proprio un libro su questo, cioè ti ha accompagnato nell'adolescenza, no? Anche nell'introduzione scrivevi questo, che ti ha accompagnato per tutto il periodo adolescenziale, no? Quindi la lettura anche proprio dei testi, però poi a un certo punto hai iniziato a dare un filone un po' più specifico, no? E quindi anche di fede attraverso, sì, la tua conversione. E cosa poi ti ha spinto effettivamente a scrivere questo libro sulla saga di Harry Potter e non un altro libro?
Allora, innanzitutto una cosa che non è chiara dai film, perché sono fatti male, specialmente gli ultimi, non so se l'avete... aspettiamo da questo. Chi ha visto Harry Potter? Alza la mano. Ok, tutti quanti. Chi ha letto Harry Potter? Ok, un po' di meno. Voi avete capito che cosa succede alla fine? Perché Harry Potter muore? No. Perché se muore può salvarli tutti. Da dove secondo voi la Rowling ha preso questa storia? Vi ricorda qualcosa? Che il protagonista muore e poi risorge? Quindi partiamo dal fatto che la Rowling ha copiato. Ha copiato dalla storia più famosa del mondo. Forse non se ne è nemmeno resa conto, come accade, perché comunque vive in una cultura cristiana e quindi si trova a fare questa piccola copia. Però ecco, io sono stato attirato tantissimo, non tanto dalla storia in sé, ma da una cosa, come dicevo, che nei film si vede molto poco, cioè la crescita interiore che Harry Potter fa nella sua crescita poi anche di età. È bellissimo, se veramente leggete i libri vedete come lui affronta tutti gli stadi dell'adolescenza, e io mi ci sono rispecchiato tanto, perché ho avuto un'adolescenza molto turbolenta, spesso mi ritrovavo a chiedermi il significato delle cose che facevo, a volte mi sentivo smarrito, a volte mi sentivo entusiasta, comunque oscillavo molto, e in più lui non aveva figure genitoriali di riferimento. È bellissima la ricerca del padre che c'è in tutto il testo. Cioè, avete mai fatto caso che lui, anche un po' nei film si vede questo, lui cerca un padre continuamente, lo cerca prima in Sirius Black, poi lo cerca in Silent, poveri, fanno tutti una brutta fine i padri che cerca. Ma lui è disperato, ha bisogno di un papà, ha bisogno di qualcuno con cui relazionarsi, confrontarsi. Quanti di noi sentono questo bisogno? Quanto pesa, anch'io lavoro tanto con i giovani, anche se vorrei farlo di più, ma quanto pesa nella vita dei ragazzi di oggi l'assenza di figure paterne talvolta, quanto? Io su questo, è uno dei temi enormi, ma ce ne sono tantissimi, no? Pensate a un altro tema affascinante. In Harry Potter viene sconfessata, lo posso dire, don Alessà, o si offende qualcuno? Vabbè, lo dico lo stesso, poi Federico mi modererà, come ha detto lui. Viene sconfessata una cosa che oggi va molto in voga, il pacifismo, perché il male non si ferma con le parole. Voi vedete uno che sta facendo una rapina, gli andate a dire non si fa, smettila. Si ferma uno che sta facendo una rapina. Harry Potter dice questo, che il male va affrontato, ma non il male nel senso che dobbiamo andare a fare la guerra, il male innanzitutto che c'è dentro di me, il mio peccato. Oppure il male che vedo che fanno gli altri, devo, se voglio bene agli altri, gli devo dire quando stanno sbagliando, così come loro lo devono dire a me. Il male non si banalizza, perché questa è una delle storie più importanti. Cioè, non è tanto importante che c'è il cattivo, che è più forte, come funziona, ma ti dice che la vita va affrontata, che i conflitti non vanno evitati, vanno sanati. Che è nata cosa. Oggi, il Vangelo ci diceva questo. Io vi do la pace, ma non come ve la dà il mondo. La pace che ci dà Gesù non è la stessa cosa dell'ignorare i conflitti, del farsi i fatti propri e dire io sto bene a casa mia, quindi non è un problema mio. No, è un problema mio. È un problema mio, il mio problema, ma anche quello degli altri, anche quello della società. Perché in Harry Potter nessuno dice vabbè, quello fa schifo, sta uccidendo la gente, ma finché non viene a uccidere la gente a casa mia. Eh no, ci sono tante persone che si sacrificano per il bene. Questo è un tema fondamentale nella nostra epoca, nella nostra società, dove ognuno pensa a se stesso, dove è difficile guardare oltre la punta del proprio naso, nelle relazioni, ma anche nei grandi problemi, senza citare niente, non ci facciamo nemici, però ce lo dobbiamo fare questa domanda. A che cosa ci educa questa società? A stare per i fatti nostri. Quando voi vedete un amico in difficoltà, cosa pensate? Un problema suo? Però vi viene il pensiero. Poi forse frequentate la parrocchia e vi dite no, il problema suo un po' è anche mio. Però ce lo dobbiamo porre a tutti i livelli. A tutti i livelli. E per, ve ne ho citati due, ma sono tantissimi. In ogni caso, il mio libro, ecco, questa è una cosa importante da dire, poi magari insomma se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, è un libro fatto, innanzitutto non tratta tutti i temi, ho dovuto togliere molti capitoli perché sennò veniva una cosa troppo lunga, quindi se voi lo leggete dite ma ci manca, avete ragione, e soprattutto non ha uno svolgimento, lo potete aprire e leggere il capitolo che più vi interessa, non è ordinato, non è una storia, ogni capitolo è diviso in tre parti. C'è il tema da un punto di vista umano, solamente umano, il tema nella saga e il tema, per esempio, nel cristianesimo. Uno dei temi che mi piacciono di più di questo testo è il tema dell'amicizia, che è bellissimo. Ve lo posso parlare sempre senza filtro.
Facciamo una presentazione dei vari temi, così sì, leggo anche i ragazzi una parte.
Marica. Mi ha moderato. Il microfono.
Maternità. Uno dei modi per capire la specie di un albero è quello di osservare la terra dove si trovano le radici, e cioè da dove viene presa la linfa vitale che attraversa tutto il tronco per poi estendersi tramite i rami per dare vita alle foglie e ai frutti, differenti per ciascun tipo. Così, allo stesso modo, è una madre. Anzi, ogni madre è così.
E il tema, sono i primi due capitoli, no? La maternità. Io ho legato in maniera un po' azzardata, qualcuno forse si sarà scandalizzato, però la figura della mamma di Harry Potter, Lily Evans, con la Madonna, che non vuol dire che sono la stessa persona, chiaramente, anche perché una è un personaggio reale, la Madonna, l'altro è un personaggio di fantasia. Ma cosa fa la protagonista? Vediamo se... chi lo sa? Cosa fa Lily Evans nella storia di Harry Potter? Chi lo dice? Sì, ma come? Cosa fa? Come fa a sacrificarsi? Vai, dillo. Allora Voldemort lo va a uccidere, no? Lei che fa?
Lei si mette davanti per sacrificarsi invece di far morire il figlio, che egli diventerà un Horcrux, per morire, per poi nella scena finale che si vedrà.
Però hai notato una cosa nella storia, che lei fa un gesto senza senso. Perché lei non ha nessuna speranza di salvarlo, era pure disarmata, quindi lei si mette semplicemente davanti. È quello che poi spiega Silente, no? Dice, lo chiama l'antica magia, l'amore di una madre.
Sì.
Che è una cosa che supera la logica, supera la realtà, a volte è così. E questo avviene pure con la Madonna, no? Che dice sì a Dio, dice sì all'angelo, superando la logica, superando la realtà. Il sì di Maria è meraviglioso, perché chi di noi non si sarebbe spaventato, chi di noi non si sarebbe fatto delle domande. Invece la Madonna si fida, e anche la mamma di Harry Potter si è fidata di quel gesto, mica lo sapeva che avrebbe protetto il figlio, non lo sapeva, si fida. Ho voluto dedicare il primo capitolo a questo, perché tutti noi nasciamo da una madre, si spera ancora a lungo, questo avvenga nella società, ma questo non è semplicemente un nascere. L'amore di una madre è decisivo per la nostra vita ed è diverso, strutturalmente diverso, dall'amore di un padre. Sono complementari, vanno insieme, non possono essere separati. Diceva Freud che il compito della madre è quello di proteggere il figlio. Chi di voi non si sente protetto dalle madri, a volte un po' troppo? Ho dovuto spiegare per tanti anni a mia mamma che era inutile, che mi chiamava alle 8 di mattina quando stavo in seminario, perché uscivo dalla cappella alle 8 e mezza. Non è mai avvenuta questa comprensione dentro di lei. Puntualmente tornavo nella stanza del seminario e trovavo 18 chiamate perse, che avevo sempre l'ansia che fosse morto qualcuno, perché poi mia mamma utilizza la tecnica "ti chiamo finché non mi rispondi", quindi va bene, però forse perché sono l'ultimo figlio, non lo so, però è un po' invasiva questa tecnica. Però è diverso dall'amore di un padre, lo sentiamo, e noi abbiamo bisogno di entrambi. Abbiamo bisogno di entrambi, perché entrambi ci fanno crescere. Non voglio, che sennò poi...
Ok, diciamo il secondo, Gianmarco.
Paternità. Giuseppe vive in pienezza i tre momenti simbolici della paternità. Accetta il compito della paternità, benedice il figlio compiendo tutte le ritualità prescritte dalla legge e inserisce Gesù nel mondo sociale, che, infatti, sarà noto come il figlio del carpentiere. Il padre è custode quando si prende cura di chi è stato affidato, non perché risparmia i propri cari ogni tipo di difficoltà, ma perché sceglie di essere in prima linea affrontando con virilità le asperità della vita.
Sì, la paternità, come dicevo prima, è un tema piuttosto urgente. Nel libro parlo di due paternità che sono nel Vangelo, la paternità di Dio e la paternità di Giuseppe, che in qualche modo ne è immagine e realizzazione carnale. È chiaro che qual è il compito del padre? Mi sono riferito ad uno psicanalista, Luigi Zoia, del quale ho letto qualcosina, che diceva che il padre deve fare tre cose col figlio. Innanzitutto accogliere la paternità. Che vuol dire accogliere la paternità? Che padri non sia semplicemente perché si mette a mondo un figlio, ma poi devi accettare dentro di te il compito dell'essere padre. E poi benedire il figlio, cioè inserirlo in una ritualità che non è semplicemente e solo religiosa, ma è anche familiare, contestuale, e poi inserirlo nella società. Non so se avete notato nel Vangelo, chi è che dà il nome a Gesù? Giuseppe. Sì, l'angelo. Ma sarà Giuseppe poi a dire si chiamerà Gesù? Perché è il padre che ci dà un'identità. è un amore diverso, differente. In qualche modo il Padre ci aiuta, i nostri padri e padri in generale, a realizzare noi stessi, o almeno dovrebbero farlo. Poi nella saga, è bello questo, perché come vi dicevo prima, c'è da un lato, io la chiamo la telemachia. Sapete perché la telemachia? Chi lo sa? Non andate a scuola. Chi è Telemaco? Non sapete nemmeno questo. Telemaco è il figlio di Ulisse, che nell'Odissea cerca disperatamente il volto del padre. Pure da qua la Rowling ha copiato. Harry cerca un padre, no? Lo trasferisce in delle figure che lui incontra. Poi a un certo punto, cioè anzi all'inizio, c'è anche un ritratto dell'antipadre. Chi è l'antipadre? Quello che il padre non deve essere. Lo zio. Fa tutto il contrario di quello che un padre deve fare. Invece di educare, lo maltratta. Invece di amarlo, lo schiavizza. Invece di, come dire, essere da esempio, è un cattivo modello. Anche questo, no? Per questo Harry Potter ha una sete così forte di paternità. Io ricordo che quando leggevo il quinto libro, no? E muore Sirius Black, ci rimasi malissimo. È stata una delle poche volte nella mia vita che mi sono messa a piangere, perché dissi, ma che miseria, questa aveva trovato un padre finalmente, è morto, che cattiveria. Perché mi ero immedesimato col suo desiderio, non tanto di un affetto, non era affettiva, era la questione di specchiarsi, vedere un modello, avere un riferimento. Ragazzi, è fondamentale questo. Voi purtroppo, come un po' come noi, ma di più, soprattutto i più giovani, vivete in una scuola che vi dà solo informazioni, ma non vi dà modelli, non vi dà esempi, non vi dà persone a cui guardare e dire vorrei essere come lui. Questo non si tratta di negare se stessi, ma se non hai nessuno a cui ti ispiri, nella vita sei sbandato, non sai come realizzarti. Noi abbiamo bisogno di maestri, di padri, di chi ci faccia vedere cosa fare, perché poi la scuola finisce. E dopo? Non so se c'è qualcuno che ha finito il liceo qua.
Sì, sono università.
L'avete fatta l'esperienza che finite la scuola e vi fate quella bella domanda? E mo? E mo cosa fa?
Anche dopo l'università a volte.
Che non è semplicemente un oggi che devo fare di materiale, ma nella vita che devo fare? Nessuno me l'ha spiegato, nessuno me l'hanno detto, mi hanno insegnato il teorema di Pitagora, però poi che devo fare? I maestri non ci sono più. Gente che ti insegna a coltivare le tue passioni, a far uscire il bene che c'è in te, a combattere il male. C'è una carenza di maestri spaventosa. Se ho torto, ditemelo.
Andiamo con il terzo capitolo.
Amici. Come si possono avere amici se una vita è vuota di scopo, di senso, di obiettivi? Come si possono avere amici se non vi è un desiderio di bene che accende la propria passione e mette alla prova le proprie qualità? Non troverà amici chi non condivide una missione, ma solo brevi e fugaci compagni d'occasione, i quali chiaramente svaniscono alle prime difficoltà o semplicemente restano indifferenti alle richieste di aiuto.
Io, per esempio, questo lo stavo per dire prima, è uno dei temi che preferisco di Harry Potter. Parlo senza filtri, non vi scandalizzate. Harry Potter piace per un motivo, perché è una delle poche storie oggi famosissima, forse una delle più famose, in cui non c'è una presenza ossessiva dell'elemento sessuale. Non c'è. Fateci caso, accendete la televisione, vedetevi Netflix, la serie TV, in ogni cosa, anche mentre stanno facendo la guerra sui pianeti e la gente muore, c'è una scena di sesso, così, senza nessun motivo. L'hanno messa perfino di cui anche io sono un altro fan, nell'Hobbit, mettendo insieme una elfa e un nano, che per chi ha visto Il Signore degli Anelli è un insulto a quel poverino di Tolkien, perché ci deve stare una scena di sesso, se no stanno male. Ci vogliono in tutti i modi ridurre alla fisicità, alla corporeità, quando invece una delle cose più belle dell'amicizia è che non è interessata, è che è gratuita, è che è libera, non è malizioso. E infatti oggi, in un mondo ipersessualizzato, gli amici si contano sulle dita di una mano. E si contano sulle dita di una mano soprattutto quando si è giovani. E questo è drammatico, perché poi quando cresci ne hai ancora di meno. Siete condannati a stare senza amici, lo sapete? Perché la pornografia, l'invasione della sessualità, vi sta diseducando, ci sta diseducando a vivere relazioni pure, non interessate, senza malizia, senza calcoli, senza interessi. Ed è bellissimo, lasciate stare che poi alla fine Ron e Hermione si sposano, quella è finita già la storia. È bellissimo che loro tre sono amici e basta. Chi di voi non ha mai visto Harry Potter dicendo vorrei avere un'amicizia così? È come non si può collegare al fatto che nel Vangelo Gesù ci dice vi ho chiamato amici. Non schiavi, non servi, amici. L'amicizia con Dio è un dato importantissimo del cristianesimo. Se io con Dio non ho un'amicizia, non lo frequento, non lo conosco, non vado da nessuna parte nel cammino di fede, da nessuna parte. E per essere amici, altra cosa che nessuno vi dice più, bisogna condividere qualcosa. Ma se noi non abbiamo interessi, se noi non abbiamo passioni, quanti ragazzi oggi pensano che non hanno passione, non hanno interessi, non gli piace niente, e pensano che la passione e l'interesse gli cadrà in testa prima o poi? Le passioni e gli interessi ti vengono quando fai le cose. Se non le fai, non scoprirai che cosa ti piace. Se non ti appassioni a niente, se non leggi, se non studi, se non fai matematica, a me non piace la matematica, ma se non la fai non scoprirai mai se ti piace. Sono cose banali, sciocche, ma che strutturano la nostra vita. Come fai a essere amico di Federico? Sapete perché è bello? Non perché Federico è bello, perché non lo è, ma perché condividiamo una missione. Perché l'amicizia si fonda su qualcosa di concreto, si fonda su qualcosa di reale, guardiamo nella stessa direzione. Sapete come sono ritratti di solito i fidanzati, no? Che si guardano negli occhi, quella cosa zuccherosa di guardarsi negli occhi. Gli amici invece di solito sono raffigurati a fianco, che guardano nella stessa direzione. Ma se tu non hai direzioni, come li trovi gli amici? Dove stiamo andando? Dove vai? Che cammino fai? È fondamentale questo. Capite perché ho scritto questa cosa? Perché da questo si può parlare di queste cose. Solo questo è il motivo. Qualcuno mi ha detto che volevo fare... lasciamo stare.
Andiamo avanti.
Gli inciuci li facciamo dopo.
Nel libro ci sono.
No, nel libro non ci sono.
Il mistero dell'iniquità. Una delle questioni più dibattute e allo stesso tempo rilevanti della storia dell'umanità riguarda l'esistenza di bene e male, la loro qualificazione come tali e tutto ciò che è naturalmente connesso a questi due concetti, come l'etica, la morale, eccetera. È stata particolarmente fortunata. Non esistono il bene e il male, esiste solo il potere e chi è troppo debole per usarlo. Per bocca del prof Raptor, Voldemort già nel primo episodio della saga prende posizione in maniera chiarissima.
Sì, diciamo che questo è sono due capitoli collegati, no? Il bene e il male e la lotta, il conflitto. Due cose. Viviamo in una società dove quello che Benedetto XVI chiamava la dittatura del relativismo. Sapete che vuol dire relativismo? Che bene e male non esistono, ognuno lo decide di per sé. E quindi capite che se ognuno lo decide di per sé, la convivenza diventa impossibile, molto semplicemente. Perché se per me è male uccidere gli ebrei, magari per qualcun altro non lo è. Oppure siamo figli di chi ha fatto le guerre mondiali, e quindi l'umanità di oggi tende a negare il conflitto. Anche nella Chiesa si dice che il male principale è la divisione. Eppure Gesù nel Vangelo ha detto: sono venuto a portare la spada. Perché? Perché non perché ci dobbiamo odiare assolutamente, non perché ci dobbiamo dividere, ma perché se noi confondiamo le cose, se noi confondiamo bene o male, ci disorientiamo, non sappiamo più dove dobbiamo andare, non sappiamo più che cosa dobbiamo fare. È importante capire che anche nella saga, no? A un certo punto, ovviamente nella saga sono caricaturati questi due aspetti, no? Voldemort è il male assoluto e di là ci sono i buoni, non c'è modo per confondersi, ma nella nostra esperienza non è così, ci sta un po' di bene, un po' di male, non è facile orientarsi, ognuno di noi ha un po' di luci, un po' di ombre, però le cose vanno chiamate per nome, perché se noi non chiamiamo le cose per nome non possiamo più dire ho sbagliato. Se nessuno sbaglia più, nessuno deve chiedere più scusa, la parola impossibile della nostra società, scusami ho sbagliato, perché tutti hanno sempre ragione. Nessuno sbaglia più, perché lo decido io che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E quindi, brevemente, non faccio nessuna riflessione, il tema è enorme, non faccio nessuna riflessione filosofica, però capite, anche questo è un tema, come è urgente chiarire, come è urgente capire che innanzitutto esiste il bene e il male, che non lo creo io, che non è opera mia, che non sono io il padrone del mondo, al contrario, e soprattutto che bene e male spesso sono dentro di me e devo imparare a gestirli, se no resto un adolescente e siamo pieni di cinquantenni che ci hanno 15 anni. Ah, prima scusami, mi ero dimenticato. In questi due capitoli ci sono trattate due figure diverse. Questo è un tema perché loro hanno visto il film, quindi lo devo dire, mi devo prendere questa questione. Piton non è buono, nemmeno per un momento. Non c'è niente di bello nella sua figura, non c'è niente di cristiano, perché lui continua a odiare, non ha mai iniziato ad amare. L'amore verso la mamma di Harry Potter era un amore morboso, malato, non è una cosa sana. Tutti ci commuoviamo quando quello fa always, che bello. Cioè lui sta dicendo ti sei affezionato al ragazzo, no, che me ne frega a me di quello, quello può morire, solo alla mamma, che bello. E che ci sta di bello? Che schifo a tutti qua. Cioè lui ha cambiato lato della guerra solo per odio, perché odia l'uomo che ha ucciso la donna che desiderava. Non c'è niente di sano in questa cosa, non c'è una conversione, non c'è un capire che quello è sbagliato e quello è giusto, non c'è nessun cambiamento. Infatti lui lo schiferà veramente Harry Potter per tutto il tempo che vive, mai. Cioè anche questo i film hanno distorto in maniera grave, secondo me, creando un modello di riferimento di una persona che dice che c'è gente che si è tatuato la scritta always, sempre, ho sempre schifato a tutti, amato solo a lei. Che bello! Ma com'è che bello? Cioè, non è una cosa bella. E vicino ci ho messo le figure, due figure che stanno nel Vangelo che sbagliano, che sono Pietro e Giuda, che hanno due esiti diversi, perché uno si impicca e un altro si pente, o meglio, Entrambi si pentono, ma Giuda dispera del perdono di Dio e Pietro no. E anche su questo si potrebbe parlare a lungo.
Al gruppo degli educatori stiamo trattando proprio questa tematica, Giuda e Pietro, nel tempo di Pasqua.
Eterna disputa.
Disputa.
Harry accetta, ma non
Scusami, ho fatto il liceo classico.
Harry accetta, ma non comprende fino in fondo. Dovrà scontrarsi ancora una volta con tutti coloro che vogliono aiutarlo nella stanza delle necessità, prima della grande battaglia di Hogwarts. Ancora una volta vuole mandarli via. Non devi fare tutto da solo, gli ricordano i suoi migliori amici. Allora Harry inizia a comprendere che nonostante la saga porti il suo nome, anche se questo magari non lo sa, non è lui il centro, che non dipende tutto da lui.
Sì, questa è una dei punti salienti che mi sono piaciuti di più dei libri. Nei film ci sta, ma non benissimo. Insomma, quando a un certo punto c'è una discussione, no, tra Harry Potter e Ron, Harry Potter gli dice: no, ma basta, nessuno più deve morire per me. Quello gli dice: ma guarda che nessuno sta morendo per te. Cioè, fly down, stai calmo. Cioè, stiamo morendo perché questo poi dopo che ha ucciso te ci accide pure a noi. Cioè, non gira tutto intorno a te. Allora ho fatto la battuta, ho detto anche se porta il nome della saga, ma magari lui non lo sa. Questo è un altro processo di maturazione bellissimo, tipico degli adolescenti. Chi di noi fino ai 18 anni non si sente che il mondo gli gira intorno, poi scopre che non è così. È un importante processo di maturazione, quello di capire di non essere al centro dell'universo, che le mie voglie, le mie pretese non sono legge, eccetera, eccetera. Ed è bellissimo, no? Che a un certo punto lui capisce che esiste qualcosa di più importante di ciò che vuole lui, di ciò che in quel momento vuole lui, che è quello che vogliono gli altri. E poi, poi l'ho capito dopo. Sacrum facere.
Grazie. È sacrificio tutto ciò che presuppone una perdita, una rinuncia a un bene materiale o spirituale, morale, che una persona decide di offrire per qualcun altro oppure per una causa specifica. Assumendo la prospettiva dell'amore, soprattutto nel suo significato di donazione totale, si rende manifesto, dunque, come il concetto stesso di sacrificio sia la sua esplicazione materiale e concreta.
Adesso mi avventuro nella teologia sperando che Don Alessandro non mi censuri. Voi pensate, noi pensiamo, tutti pensano che il sacrificio sia legato a buttare sangue. E ci facciamo pure la canzone che è bella, è giusta, a me piace un sacco. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. E il Venerdì Santo, eccetera. Ma come dice la migliore teologia, Gesù in croce non è il sangue che butta a fare la differenza, perché pure i ladroni muoiono in un modo atroce. Non è il modo in cui muore. Ciò che cambia, ciò che fa diventare quel sacrificio qualcosa di utile anche per noi, qualcosa di santo, che ci salva, è l'amore con cui lo fa, tradotto, è la volontà, è ciò che sceglie. Sacrificio viene dal latino sacrum facere, che non significa buttare il sangue, ma significa rendere sacro, cioè rendere disponibile qualcosa di mio, nel caso di Gesù la sua vita, per qualcun altro. Pensate al sacrificio dei genitori che sacrificano il tempo per qualcun altro, per i figli. Sacrificio significa dare disponibilità di sé, nel caso di Harry Potter, per tutti, come ha fatto Gesù chiaramente copiando. Questo è un concetto fondamentale, perché noi un po' guardiamo sospettosi, ma invece il sacrificio è il concetto centrale del cristianesimo. Il sacrificio significa uno spazio nel quale anch'io posso stare, perché te lo offro, te lo dono, non è più mio. Questo è ciò che rende santa la morte di Gesù. Non tanto il modo in cui muore. Certo, se ha scelto di morire così, un motivo ci sarà ed è importante. Ma la sua volontà, cioè il fatto che lui offre la sua vita, l'ha scelto, non lo subisce. Il Vangelo di Giovanni lo dice continuamente, lo sceglie la croce, cioè sceglie di amarci. Noi non siamo schiavi dei nostri sentimenti, abbiamo una volontà. Dovremmo forse ricordarci che l'amore non è quella cosa a cui ci ha educato Barbara D'Urso o Maria De Filippi. L'amore non è un sentimento, è una scelta. Perché quando una madre cucina per i figli, o un padre cucina per i figli, non lo fa perché si diverte, non lo fa perché gli piace, a meno che non è uno chef. Lo fa perché ama, perché sceglie di perseverare. Sceglie. L'amore è sempre una questione di scelta. Quante coppie si separano perché non sento più niente? Bene, vuol dire che quello adesso in poi è vero, perché lo scegli. È diverso. È l'amore che ci insegna Gesù, che non è quello della televisione. È una scelta. Cioè, tu mi sei antipatico, sei maleducato, sei cafone, però io ti sto vicino lo stesso, lo scelgo. Anche se c'è una parte di me che ti schifa, io lo scelgo. Non è che se mi stai antipatico non ti frequento più, per arrivare al livello più basso.
Ok, leggiamo l'ultimo tema, che è quello dell'educazione.
Sì, quello è il tema più divertente.
Educare, condurre fuori. Compito dell'educatore, del formatore, del maestro non è tanto quello di inserire informazioni e nozioni in un contenitore, ma quanto di tirar fuori dall'allievo ciò che è già iscritto nel suo essere. Apprendere assomiglia molto di più al lavoro dello scalpello, tipico dello scultore, che trae le sue opere da un freddo blocco di marmo, piuttosto che al tentativo di riprogrammare qualcuno tramite nozioni e contenuti.
Bene, ho scritto questo libro, ho scritto questo capitolo, invece di altri che pure avevo, ho lasciato questo capitolo perché una delle cose che più piace e mi piace, sono sicuro che piace anche a voi, anche se non ci avete pensato, quanto è bella Hogwarts. Quanto? Quanto è bella una scuola normale? Quanto? Dove i professori fanno i professori, non gli amici. Dove se vai male vieni bocciato. Dove per andare bene devi studiare. Dove non ci sono scioperi, non ci sono occupazioni. Dove si va a scuola. Quanta nostalgia c'è di una scuola normale. Normale! La scuola di Harry Potter è normale, che cosa bella! È normale, cioè non succede che invece di fare lezione si fa la pausa didattica. Le ho fatte prima di voi queste cose, facevo il rappresentante istituto a scuola. Eppure in quella scuola non si imparano solo cose, ma si impara anche a essere uomini e donne, cioè a crescere, a maturare. Nelle nostre scuole questo non si fa più. Quando si va a scuola, perché mia mamma è insegnante, ho l'impressione che a scuola non si vada più, cioè sta sempre a casa mia mamma, quindi non lo so, o è lei che non va a scuola o c'è qualcosa che non va tra occupazioni,
hanno avuto quel
shopping,
ponte di 15 giorni,
il ponte,
due settimane di festa.
Io sono sconvolto dall'allerta meteo, vi dico la verità, cioè sto fatto che non si va a scuola perché piove, io sono abituato che si andava a scuola anche se c'era l'apocalisse, cioè l'apocalisse si faceva alle 2, però la mattina si andava a scuola, cioè Gesù veniva fermato e diceva ci vediamo alle 2. Dobbiamo andare a scuola stamattina. Cioè io sono andato a scuola anche con gli uragani, quindi questo fatto che, oh mio Dio, poverini, questi bambini possono morire, mamma mia, che disagio. E penso che capiti anche a voi che dovete fare un'attività, piove. Piglia l'ombrello. No, piove, non scendo di casa. Ha paura della pioggia, sintomatico del mondo in cui ci avviamo a vivere. Però quanta nostalgia c'è di un'educazione normale, non educa più nessuno. Quando dico più nessuno, sto facendo salvo tutte le eccezioni di questo mondo, parlo di un discorso generale.
Ok, faccio io un'ultima domanda e poi Dopo magari salutiamo anche la radio, la diretta radio.
Sì, se loro vogliono fare qualcosa.
Sì, 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 sì. E intitoli il tuo libro come così: l'ultimo nemico sarà la morte. Come mai?
Perché nel film non c'è questo, ma è l'unica frase del Nuovo Testamento che c'è in Harry Potter, e lui la trova sulla tomba dei suoi genitori. È la citazione di San Paolo: l'ultimo nemico ad essere distrutto sarà la morte, che tra l'altro è una delle mie frasi preferite, che noi nella liturgia di solito la leggiamo all'Assunzione di Maria, ed è un tema centrale dell'esperienza cristiana, ma ovviamente anche delle nostre vite. Tante volte facciamo esperienza l'impatto con la morte, quando magari perdiamo un caro, perdiamo un parente, perdiamo qualcuno di importante. Ecco, per esempio, mi ha aiutato molto vedere come a un certo punto lui, Harry Potter, accetti la morte in maniera molto virile, molto seria, sapendo che non può essere la fine. Noi questo ce lo dobbiamo dire, I cristiani hanno inventato i cimiteri, è l'unica esperienza culturale religiosa dell'umanità ad aver inventato i cimiteri. Cimitero significa luogo dove i morti dormono, perché noi non crediamo che con la morte sia finito tutto, altrimenti se con la morte finisce tutto, questa vita non tiene senso, si cade nella disperazione più assoluta. Perché la mattina mi alzo, perché mi stanco, perché mi affatico. Oserei dire che la fede nella vita eterna è necessaria, non è un optional. Perché se tutto finisce qua, stiamo perdendo tempo. Non ora, in generale dico, anche ora, ma in generale stiamo perdendo tempo. Invece se c'è qualcosa dopo, non solo mi devo regolare con questo fatto, ma allora i miei giorni assumono un valore diverso. I miei gesti, c'ho un orizzonte, un cammino, la vita assume un sapore diverso. E allora mi piace sapere, mi piaceva dare questo titolo, perché non solo perché è quello che fa Gesù, no? Che sconfigge la morte, lo abbiamo celebrato qualche settimana fa nella Pasqua, ma è anche vero che c'è un mistero bellissimo che noi, di cui noi parliamo molto poco, che si chiama Comunione dei Santi. Qualcuno l'ha mai sentito nominare? Cos'è la Comunione dei Santi? La Chiesa non è solo di quelli che sono qua, è anche di quelli che stanno di là. Chi è morto non se n'è andato, non è sparito, non è tornato alla casa del Padre, è vivo, come Gesù è vivo, è presente. La morte con Gesù è stata vinta veramente, non è una finzione giornalistica oppure un modo di dire, è una realtà che diventa vera, cioè di cui facciamo esperienza se la proviamo, se ci buttiamo in questo mistero.
Grazie, ringraziamo Don Riccardo per il suo intervento, per la scrittura di questo testo, e ringraziamo la radio. Che ci ha seguiti, grazie a tutti coloro che hanno ascoltato la radio.
Ringraziamo Don Riccardo Maria Formicola per questa interessante presentazione, Don Federico Scognamiglio, Angelo Sacco per la regia dalla sala Don Berito Ricciardiello di Scampia, e ringraziamo tutti i presenti. Ringraziamo anche tutti i ragazzi dell'oratorio della parrocchia di Maria Santissima del Buon Rimedio che hanno letto dei brani del libro: Marica, Gianmarco, Vincenzo, Manuel, Enza e Francesca. Se volete acquistare il libro L'ultimo nemico sarà la morte, commento teologico alla saga di Harry Potter, di Don Riccardo Maria Formicola, Edizioni De Frede, lo potrete trovare in libreria e sugli store online. Vi ricordiamo che è acquistabile anche con la carta Cultura Giovani, la carta del merito e la carta del docente. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito dal nostro sito www.radioibr.it e dall'app, disponibile per Android e iOS. Vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Un saluto da Valerio Granato, dagli studi di Radio IBR Scampia, e vi lascio alla nostra programmazione musicale. Buona serata!